pensare in grande. Narrazioni, distopie, utopie, personaggi e persone, dalla penna e dalla voce di Stefano Zampieri. Benvenuti a questo quarto appuntamento con Pensare in Grande, il primo dopo la pausa di Ferragosto. Io sono Stefano Zampieri e oggi vi leggerò un racconto che si intitola così: dialoga più voci sulla voragine e sulla vertigine con qualche notizia dai giornali. Più in breve, piovono missili. Come si può immaginare, un racconto ispirato a vicende di cronaca di un tempo in cui c'era una guerra in corso. Ma mi viene da pensare che c'è sempre una guerra in corso. E allora nel racconto emergeranno delle domande: perché, chi è stato, chi sono i nostri nemici, che cos'è la paura, che cos'è l'assurdità. C'è una sottile ironia in tutto il racconto, dalla quale emergeranno delle strane situazioni, delle situazioni un po' assurde, anche se posso dirlo. Il protagonista però sarà sempre la voragine che un missile ha prodotto in città. Forse alla fine ci verrà da pensare che i nostri peggiori nemici, ma siamo noi stessi? In questo racconto, che appunto è in buona parte un dialogo, mi sono fatto aiutare da un carissimo amico, ma avrete modo di sentirlo. Buon ascolto. Hanno sparato dei missili da lontano.
Sono caduti in città?
Sì, uno è caduto proprio in centro e ha aperto una voragine enorme.
E gli altri?
Oh, gli altri sono finiti in mezzo alla campagna, tra i fossi. Li hanno visti i contadini e poi le piogge hanno trasformato le buche in pozze. Adesso pare che ci giochino i bambini e gli uccelli di palude vi hanno fatto il nido. La campagna se li ha ripresi.
E quella voragine in città?
È lì, è ancora lì. Sono arrivati subito i pompieri, ma fuoco non ce n'era, solo una voragine enorme. Hanno tirato una cordella bianca e rossa intorno, hanno piazzato un cartello di pericolo. Manderanno gli operai prima o poi.
Ma chi è stato?
Non si sa, forse terroristi.
Ma quali?
Difficile dirlo, ce ne sono tanti. C'è sempre un motivo per sparare nel mucchio, questi di qua o quelli di là.
Io dico che sono stati gli arabi.
Perché gli arabi?
Non lo so.
Io non escluderei qualche mafia o qualche camorra, anche di queste non c'è che da scegliere.
È vero, in fondo è già accaduto e nulla esclude che possa accadere ancora.
Poi, se vogliamo, potrebbe trattarsi solo di un gruppo di ricattatori, quelli che chiedono soldi minacciando di avvelenare l'acquedotto o di lanciare un ordigno.
Sì, ma soltanto nei film o nei fumetti, lì c'è sempre un eroe che affronta il pericolo e all'ultimo secondo, non prima, riesce a fermare i malviventi e a salvare i bravi cittadini.
E a farsi baciare una bella donna.
Io dico che l'eroe lo fa solo per questo, per via della bella donna, che è disposta a baciarlo solo se lui salva il mondo.
La vita è così.
Le donne dei film anche.
C'era una simpatica signora piccoletta che cantava nel coro del quartiere e aveva in mano la spesa, riso, olio, erbette, un bottiglione di ginger. Nessuno se l'aspettava, si sporse con curiosità oltre i cordoni bianchi e rossi che i pompieri avevano sistemato tutti intorno. Fu lei la prima a scivolare giù, senza che alcuno se ne accorgesse, e non se ne seppe più nulla. Si insospettirono soltanto i vicini di casa qualche giorno dopo, sentendo miagolare il gatto affamato dietro la porta. Per liberarlo dovettero chiamare i pompieri. Comunque resta il fatto che hanno lanciato dei missili e che uno è cascato in città e adesso c'è una voragine enorme.
Ma perché lo hanno fatto?
Chi lo sa? Motivi ce ne possono essere. Resta il fatto che ne è venuta una gran paura, questa è l'unica cosa certa.
Davvero?
Un'esplosione sotto casa non fa piacere se qualcuno si fosse trovato a passare di lì proprio in quel momento, ma il punto non è questo. Quando arriva un missile è chiaro che tutti ne hanno paura, poi c'è l'esplosione, il boato, i frammenti che volano ovunque, i vetri rotti delle case vicine, il polverone che non si deposita prima di un'ora e tutto il trambusto della gente che fugge, delle macchine che fanno retromarcia e intasano la strada e i pompieri che arrivano a sirene spiegate, la polizia e l'ambulanza, anche se questa volta è andata bene e non serviva.
Ma questa è la paura che passa, poi c'è la paura che resta.
Un bambino giocava a palla. Lì dove c'era la strada ora c'è un buco enorme, una voragine senza fondo. Ci si avvicina pericolosamente alla voragine che la strada ha spalancato senza preavviso e vi si scuta dentro per cercare un briciolo di impossibile, di ignoto, di sconosciuto. Ma vi si trovano auto fracassate e arrugginite, vecchi sedili del bagno, boiler ancora bianchi, un materasso con le molle di fuori, strappato come un cadavere, il cadavere del ricordo di coloro che hanno vissuto sulla sua antica morbidezza. L'operatore prova una splendida vertigine di fronte a quella voragine. Il bambino vorrebbe spingerlo così, tanto per giocare, precipitare. Nella giungla hai paura perché non vedi 2 metri davanti a te. Il fitto della foresta ti nasconde insidie che non puoi immaginare, tigri, serpenti, tagliatori di teste.
La savana hai paura perché sei solo in una distesa infinita di erba secca e se spuntasse un leone non sapresti dove scappare. Sai bene che non arriveresti mai vivo a quell'albero scheletrico laggiù in fondo.
Nel deserto hai paura perché sai che il nulla ti circonda e sei tu la sola cosa che esiste, non puoi contare su nient'altro perché anche tu sei quasi nulla.
Nella città hai paura perché credi di sapere sempre dove ti trovi e invece non lo sai e potresti essere nello stesso tempo al centro del mondo e ai suoi confini più estremi, su un'isola galleggiante, sul rottame dell'Empire State Building e tutto intorno a te muta così velocemente che non hai un solo punto fisso su cui fermarti.
È tutto in movimento.
Nessun leone, nessuna tigre, nessuna belva sopravviverebbe in una città.
Ma tu sì, perché sei molto più feroce di loro. Non è così? Sotto la crosta della città c'è un abisso che non ha fondo. C'è un mondo che non conosciamo, c'è una realtà che non comprendiamo. Chi scivola in quello spazio non si ritrova più, non ritrova né sé, né la propria storia, né il proprio mondo. Coordinate di una geografia che nessuno sa disegnare, alti e bassi che non si possono misurare, larghi e stretti che non possiamo più valutare. Valentina precipitò perché troppo presa a urlare nel telefonino al suo nuovo amante che non le voleva lasciare la gabbia in discoteca e voleva ancora farla ballare sul cubo. Ma col suo fisico non poteva continuare a stare dietro in seconda fila, meritava di più, meritava la gabbia, più di quell'altra ragazzina finta bionda che aveva fatto solo una comparsata in televisione una volta e nessuno se la filava più. Così come Valentina non si ricordava già più di sua figlia Katiuscia, che le telefonava sempre quando lei era fuori e anche ora provava, ma al telefono rispondeva sempre una voce metallica che il telefono era occupato. Era occupata Valentina a urlare nel suo telefono al nuovo amante e il suono della sua voce risuonò a lungo nel buio tragitto vuoto della voragine. Katiuscia trovò che il telefono della mamma non era più raggiungibile. Perché proprio qui?
Difficile a dirsi.
Di sicuro una spiegazione ci sarà, questi fenomeni non accadono mai senza una spiegazione.
Tutto quello che fanno gli uomini ha una spiegazione.
Anche se qualche volta è un po' oscura. Io dico che la ragione dei fatti la conoscono in pochi, di lì viene l'oscurità.
Non si può escludere.
E poi questa città, questa in particolare, potrebbe avere dei motivi speciali. Da queste parti vive qualcuno di importante?
Ma non risulta.
Forse c'è qualche impresa, qualche attività particolare?
Anche questo non è dato.
Il fatto che sia caduto proprio qui da solo sta a significare che questa è una città particolare.
Sì, il ragionamento mi convince. La città dove cadono i missili.
Un vecchio assonnato sul motorino passò lungo la strada e non si accorse che un paletto era cascato e il cordone bianco e rosso portava direttamente nell'abisso, dove precipitò senza disturbare nessuno. Soltanto si sentì lontano il ronzio che si spegneva. Cittadino coscienzioso risollevò il paletto per evitare incidenti, ma un cordoncino di plastica non è barriera sufficiente e già pochi minuti dopo il calzolaio con la gobba che pensava sempre alle sue tomaie precipitò distratto nella voragine. Quella mattina niente tacchi per nessuno. Ma siamo in guerra noi?
No, in guerra non siamo.
E allora perché sparano?
Si può sparare anche senza essere in guerra.
E noi rispondiamo al fuoco?
No, in guerra non siamo, non potremmo rispondere al fuoco. E poi, contro chi? Se non conosci il nemico, se non lo vedi, come rispondere?
Non lo vedi, ma ci sarà pure qualcuno che spara. Quella voragine in mezzo alla strada ne è la prova.
Invisibile. Un nemico invisibile, tranne per i missili che spara.
Ogni tanto. Sull'orlo della voragine un bambino giocava, ma lanciò la palla troppo in alto e quella precipitò nel buco. Si mise a piangere, un signore passando disse «Povero bambino!» e lo spinse giù. «Vai a prenderla!» Cindy e Dusty camminavano lungo la strada ridacchiando, intorno a loro giocherellava la figlioletta Sharon. Erano distratti dalla possibilità di trasferirsi a lavorare in una pizzeria in Germania. Non s'accorsero che una voragine enorme s'apriva di fronte a loro. Caddero, entrambi, senza un grido. La piccola Sharon si sporse sull'orlo del buco chiedendosi quale strano gioco avessero inventato quei due. Probabilmente una ragione c'è se gettano missili sulla città.
Non credo valga la pena approfondire, certo non può essere una ragione sensata.
È vero, un'azione insensata non può avere ragioni sensate da accampare.
È così ogni volta che ci troviamo di fronte al terrore.
È terrore e basta.
E questo basta per farci sentire quella paura senza senso che non possiamo nominare.
E che non sappiamo né spiegare né ragionare.
Ancora la voragine è dolorosamente aperta, come una bocca stentata.
Nell'ampia voragine risuonano gli urli isterici dei cormorani affamati e girano le strette volute dei gabbiani. Nell'ampia voragine s'agita una confusa vitalità di topi che scendono e salgono lungo le disastrate pareti come in una spirale, intenti a cercar vie nuove nella loro geografia cittadina. Un gattaccio randagio, fingendo di non vederli, s'arrampica agilmente fra i detriti e vi trova la sua tana bella e fatta. Dovrebbero chiuderla quella voragine.
Proprio in centro città.
Ma questi lavori sono sempre così lenti.
D'altra parte la gente pare abituarsi in fretta alla presenza di una voragine di quelle dimensioni.
La gente si abitua a ogni cosa.
E se c'è una cosa che si dimentica in fretta è proprio la paura.
Più è violenta e istintiva e animalesca e prima sembra svanire.
Quasi fosse il nostro modo di difenderci.
Una difesa, sì.
Un modo per tirare avanti in questo campo di battaglia.
È così, un campo di battaglia.
Ovunque le tracce di una guerra.
Missili perfino che cadono sulla città. L'uomo normale tornava dall'ufficio, aveva 7 cambiali in tasca e pensava che più nessuno ormai si serve delle cambiali, tranne lui che non capisce perché le disprezzino tanto e ne ha 7 belle in tasca. E si faceva già i suoi conti sui soldi che non aveva ancora e avrebbe potuto forse un giorno, e intanto aveva tutte quelle belle idee in testa e non si accorse che dietro l'angolo c'era una voragine, mise il piede in fallo, incespicò e alzò un pulviscolo di detriti e la giacca si sollevò, il braccio affannosamente cercò un appiglio e non lo trovò, e anche l'altra gamba perse l'appoggio e in una frazione di secondo si trovò sospeso nel vuoto e cadde con un grido strozzato e precipitò pensando alle sue 7 cambiali. In questa città si vive con il terrore.
Poi ci si abitua.
Ci si abitua a tutto.
In fondo non c'è nulla da temere, è quello che dicono tutti.
Ma c'è quella voragine.
Basta stare attenti.
Belle parole. L'apprendista parrucchiera Samantha parcheggiò il Suzuchino con le ruote sul marciapiedi e accese le 4 frecce. Si precipitò nella profumeria lì accanto a comprare i nuovi rossetti che non macchiano, perché il suo amante sposato si lamentava sempre dei segni sul colletto. Ma dalla vetrina vide il cappello del vigile e si precipitò fuori col pacchetto in mano e saltò nella vettura e mise in moto e partì in tutta fretta. Ma forse la macchina reagì male, forse si innestarono le 4 ruote motrici e quelle presero il controllo al suo posto e la schizzarono oltre il marciapiedi, oltre la strada e ancora più in là, oltre la cordella bianca e rossa, proprio lì giù, nella voragine. C'è un tempo per avere paura e un tempo per dimenticarla.
Bisogna prendere il ritmo e agire di conseguenza.
In ogni caso la paura sa scegliere il tempo.
Sa quando venire, sa quando andare.
Eccola lì. Milena tornava a scuola e pensava alla sua insegnante di sostegno che le aveva detto di star dritta con la schiena, che se no le veniva la scoliosi, ma lei non era una bambina e non voleva essere trattata da bambina, e la sua insegnante di sostegno la trattava da bambina e tutto questo non era giusto, e lei a scuola non voleva più andarci, a casa voleva che restasse la mamma, perché quando la mamma era fuori casa lei doveva contare i minuti uno per uno, dondolandosi lentamente sulla sedia, come quando era bambina e la dondolavano nella culla, e ora il latte le colava lentamente dalla bocca, come allora era dolce e ora sembrava piuttosto una bava trasparente e si versava allora dalle labbra e ora colava dall'angolo della bocca socchiusa. Ma qualcosa che la nonna le fa ingoiare ogni mattina insieme al latte le sposta un piede nella direzione sbagliata e quando cammina ondeggia e sembra il rollio di una nave senza timone e la sua strada non è mai diritta e anche quando dovrebbe essere diritta piuttosto devia ora di qui ora di lì e il piede incerto non coglie il segno e cade in fallo giusto un passo nel vuoto della voragine. Ed è una bella vertigine precipitare in quel vuoto leggero leggero. Come era leggera un tempo prima di nascere, un tempo prima di soffrire, un tempo prima di vivere, nel tempo in cui c'era nessun dolore.
Alla fin fine sono cose che diventano familiari, ci si fa l'abitudine.
Ma non tutti si rendono conto che c'è il pericolo dietro l'angolo.
La gente è fatta così, non ci pensa.
È vero, ma allora perché tenersi quell'emblema lì spalancato?
È volgare.
È terribilmente volgare. Portabagagli alla stazione, ma portava soprattutto i suoi 150 kg con la forza e lo humor di due uomini. Ma non poteva smettere di azzannare panini e tutto il suo desiderio di conoscenza si esauriva voracemente in quel pane del diavolo che dà energia ma non sapienza. Lungo la strada salutò l'amico Neturbino che spazzava le foglie cadute e le ammucchiava lungo i bordi della strada con una ramazza di saggina perché poi il collega col camioncino sarebbe passato a raccoglierle. E molto presto suo fratello sarebbe uscito dalla comunità, ma lui non avrebbe lasciato che mettesse a ferro e fuoco la casa come l'ultima volta e che facesse venire un infarto alla mamma. Si salutarono distrattamente, occupati com'erano a confezionare panini col desiderio e a mettere in ordine l'esistenza altrui con la propria rabbia. E in quell'attimo di reciproca esitazione tutta la distrazione universale si coagulò repentina e vertiginosa e li spinse inesorabile verso il fondo della voragine. Forse si dovrebbe smetterla di aver paura.
Ma è così quando capitano certe cose, non ci possiamo fare niente.
Dovremmo provare ad avere coraggio, magari.
Vuoi dire dimostrare il coraggio delle grandi occasioni?
Esattamente, ci sarà pure qualcuno capace di guardare sprezzantemente negli occhi il pericolo.
I migliori si vedono proprio di fronte al pericolo.
I migliori e i peggiori.
Così dal male può scaturire qualcosa di buono.
Praticamente un esame, i migliori, i coraggiosi da una parte, i peggiori, i pavidi, dall'altra.
Almeno si saprà con chi abbiamo a che fare.
Gli altri non saranno d'accordo. Un carabiniere sardo, con la mascella forte e la barba vetrata, inclinò le sopracciglia nerissime, immaginando i peli pubici della studentessa fuori corso e fuori tempo, coi pantaloni di pelle nera. Ma la pelle che si usa oggi è troppo sottile, troppo leggera, quasi trasparente. Un insulto alla morale. Il carabiniere fece un segno alla ragazzina per dire «Eccomi, devo sapere chi sei. Io sono un ragazzo sardo, con la mascella forte e la barba rasposa». La studentessa equivocò il gesto e pensò «Eccolo, il solito porco». Alzò le spalle e sussurrò qualcosa come un insulto. Il carabiniere pensò «Ha qualcosa da nascondere fra i peli pubblici». E allungò il passo. La ragazzina pensò, ci siamo, e raddoppiò l'andatura. Il carabiniere pensò, ecco, adesso non mi sfuggi più. La ragazzina pensò, non mi prendi, bastardo. La folle corsa di due schegge di persone si esaurì nella vertigine di una profonda voragine, inopinatamente aperta, lungo la strada.
Io resto scettico.
C'è qualcosa che non ti convince? Il vento soffiava le foglie secche nel cielo vuoto della voragine e le carte di caramelle, i biglietti usati dell'autobus e qualche granello di polvere, di quella polvere che viaggia nell'aria quando sei per strada e ti senti solo, perduto in un deserto perché c'è solo l'aria che ti circonda e qualche granello di polvere che cerca di entrarti negli occhi. Nel cielo vuoto della voragine c'era grande e disperata solitudine. Arrivarono le ruspe e con le ruspe i camion carichi di sabbia e smontarono gli operai con le pale e le carriole. I camion svuotarono le loro montagne in mezzo alla strada e gli uomini cominciarono, come alacri formichine, a rovesciare sabbia e ghiaia nella voragine. Dapprima il materiale precipitò nuvoloso nel vuoto, disperdendosi nelle profondità della terra. Furono chiamati altri camion. Per giorni e giorni la scena si ripeté mentre i geometri rifacevano i conti dell'appalto. Fino a che d'improvviso le palate di ghiaia cominciarono a rispondere. L'operaio gettava, la ruspa spingeva, il materiale volava nel cielo vuoto della profondità, ma poi si arrestava con un tonfo sordo. Il volo libero del materiale si fece via via sempre più corto e le ruspe sempre più convinte spingevano la montagna di sassi e di sabbia giù nella voragine fino a riempirla, fino a potersi avventurare laddove poc'anzi si sarebbero precipitati, a calpestare e spianare un soffice suolo rinnovato. L'ultimo giorno venne la macchina asfaltatrice a depositare un manto nero spesso e caldo che cancellò definitivamente la voragine, ridandole l'aspetto di strada che le apparteneva da sempre.
Lo senti? C'è un sibilo che risuona nell'aria.
Viene da lì.
Viene da un punto alto nel cielo.
Si avvicina, è qualcosa che cade.
Che sarà mai?